Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me e vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Naturalmente noi leggiamo il Vangelo e non ci rendiamo conto che è stato scritto molti anni dopo che i fatti raccontati sono avvenuti, di modo che in qualche modo è la rilettura di quello che è accaduto tanto tempo prima che viene presentata, ma i protagonisti sono ormai vecchi o sono anche addirittura morti quando il Vangelo come tale viene scritto. Certo, la domanda che mi viene da fare è: Simone e Andrea, come avranno ricordato il loro primo incontro con Gesù? Di fatto Simone sarebbe Pietro, e voi sapete che il Vangelo di Marco lo scrive Marco, ma è la catechesi di Pietro. È Pietro che parla qui a Roma, tra l'altro, ai catecumeni, è il Vangelo dei catecumeni, parla ai pagani. E in questo senso Marco certamente scrive quello, anche la testimonianza che Simone, Pietro, ha detto di sé. Tanti anni dopo però. Così provate a ricordare quando è che noi, forse senza accorgercene, abbiamo lasciato le reti. Sì, qui è presentato come un fatto puntuale. Certo, probabilmente ci sono dei momenti della nostra vita in cui, qualche volta volendolo e anche qualche volta non volendolo, però il risultato è uguale. Lasci le reti. Sta di fatto che penso che sia l'inizio di un processo. Oggi va molto di moda parlare di processi, iniziare processi e compagnia bella. Beh, da questo punto di vista è vero. Noi abbiamo iniziato, si spera, a seguire Gesù. E probabilmente abbiamo anche lasciato qualcosa. O forse no. O forse impieghiamo un po' di tempo per lasciare le cose. Beh, mi viene in mente un'immagine, un film che per i gesuiti è quasi obbligo aver visto, me l'hanno fatto vedere 90.000 volte, io adesso basta, non lo vedrei più neanche morto. Mission. C'è una bella scena, bisognerebbe specificare che quelli erano gesuiti nel 600, non postmoderni, ma non importa. Lo spirito dovrebbe essere quello. Teoria. Allora, vi ricordate, c'è un commerciante di schiavi che si converte e, santamente per fare penitenza, segue questi gesuiti, che poi sono veri, non sono mica falsi, sono i nostri santi delle riduzioni del Paraguay, sono effettivamente esistiti. Il film è di fantasia, ma è ispirato una realtà storica, e questo figlio di buona donna, detto in altri termini, però si è convertito e segue questi due vesti nere, questi due preti, salendo su questi luoghi impervi, però giustamente per fare penitenza che cosa fa? Si porta dietro in una rete, appunto, tutte le sue armature, tutto in fondo il suo passato. E uno dei due gesuiti dice all'altro: ma senti, digli che molli giù quel peso. E dice: lui vuol fare così, vuol fare penitenza. Santa cosa la penitenza. Eppure quello non era solo una penitenza, era anche un passato dal quale è difficile uscire. Forse anche il ricordo delle tue colpe. C'è chi pensa che il dolore perfetto per i propri peccati consista nello sputarsi addosso o nel portarsi dietro. È vero che oggi in genere siamo molto allegri sull'argomento, però ci può essere sempre il tipo un po', o la tipa, un po' tedesca, diciamo così, che confonde il senso di Dio col senso del dovere, con un sollen mancato. E allora c'è gente che, come dire, si porta dietro. Ma a volte lo posso anche capire, un aborto, per dire, è un bel peso, Adesso lasciamo perdere ogni altra considerazione. Io ho conosciuto donne che di fatto non credo che nessuno lo faccia volentieri. E non credo che sia una specialità delle donne atee, anche le donne cattoliche se c'è bisogno. E con questo non sto dicendo che sia giusto. Bene, io ho conosciuto delle donne che si portavano dietro, mi ricorderò sempre vivo, finché vivo, una confessione. Venne una signora, piange come una fontana. E siccome non sono nato ieri, signora, non dica niente, capisco tutto. Bene, è giusto che sia così. Spero di essere stato in quel momento come quel ragazzino che ricorderete nel film Mission, un ragazzino locale, diciamo così, autoctono, taglia la rete di questo ex figlio di buona donna, ora convertito e nella via della santità, tanto è vero che si fa anche gesuita, via della santità garantita, come dire. È vero che dopo esce, ma insomma lasciamo perdere, andate a guardarvi il film. Bene, chissà, spero di essere stato come quel bambino che ha liberato la donna da quel peso, speriamo, non lo so. Beh, questo può essere una rete che noi ci trasciniamo dentro. Io lo so che generalmente questa argomentazione, in questo clima che noi viviamo, non si può dire che siamo, mediamente parlando, delicati dal punto di vista morale. Mandiamo giù di tutto, anche perché altrimenti non potremmo sopravvivere in una città come Roma. Però insomma uno si può portare dietro il peso di un tradimento o fatto o subito. Uno si può portare dietro il peso, noi mediamente non lo sentiamo per niente come peso, ma giusto per dire, di un divorzio o anche di due. Cioè la tua vita si è accartocciata e comunque sia tu puoi rimuovere le cose, ma senti che c'è un bel fallimento da qualche parte. Fa parte della vita, E quello che intendo dire, noi leggiamo il Vangelo per trovare luce per la nostra vita concreta, non per vivere in un mondo doppio, più o meno illusorio. Un'altra rete che noi possiamo trascinarci dietro è il lutto, il dolore. Naturalmente il dolore è parte della nostra vita e certamente non sto ragionando, almeno spero di non ragionare, in quel modo banale in cui normalmente ragionano molti che ci invitano a mettere tra parentesi il motivo del tuo lutto, cioè in fondo rinnegarlo. E così però rinneghi anche la persona che tu piangi. Non si tratta di rinnegare nessuno. Però è vero che il lutto ci può paralizzare e ci può bloccare. Naturalmente non è una colpa, sia chiaro. non è una polpa, ma sta di fatto che può essere una rete in fondo che ci impedisce di seguire Gesù. Questo è il punto. Ci impedisce anche di ascoltarlo. Allora vedete, io non sto dicendo di non fare il lutto, perché i cristiani, come tutti, hanno dei momenti di gioia e hanno dei momenti di lutto. Paolo ci ha detto una frase che può anche stupirci, no? Quelli che piangono come se non piangessero, ma non è vietato piangere. Ma anche quelli che gioiscono, e non è vietato gioire, come se non gioissero. Quelli che comprano come se non possedessero, ma allora cosa ci sta domandando Paolo? Di essere degli schizofrenici? Di avere la testa divisa in due, per cui per un motivo piango, per l'altro non piango? No. Psicologicamente ti viene da piangere, piangi. Sei contento? Sì, contento. Piangere, essere contento, non è peccato né l'uno né l'altro. Ma è la parola di Dio che tu ascolti, che tu custodisci, che provi a custodirla, che provi ad ascoltare, che, per così dire, aggiunge sulla bilancia della tua anima altre cose. Per cui allora diventa vero che tu puoi anche ricevere molto dalla vita, ad essere tutto contento, ma non gasati. Sei contento lo stesso, ma la prospettiva nella quale tu vivi, che ne so io, un bello scatto di carriera, un bel aumento di stipendio, non è mica un peccato, sapete? Ce ne fossero. Ma per colui che segue Gesù Cristo, cioè che lo ascolta, che dimora in lui nella parola, quello che hai ricevuto, siccome non è più l'idolo che tu perseguivi a tutti i costi, ti fa piacere e ne sei contento, ma è un piacere, per così dire, pulito, trasparente. Quando il nostro Giorgio Montefoschi pubblica un bel articolo, lui è tutto contento, e non è vietato essere contenti, ma è la parola di Dio che lui ascolta che gli fa capire che non è quella la riuscita della sua vita, è una bella cosa che fa. La riuscita della nostra vita è seguire Gesù Cristo. Così, al contrario, tu puoi ricevere delle belle botte nei denti, e dico nei denti perché sto facendo un'omelia, e nella vita ci sono anche quelle. Io modestamente ne ho ricevute più di una. Qualcuno diceva molti nemici, molto onore, io devo essere onoratissimo. Preferivo non essere tanto onorato, ma non importa. Beh, o ci rimani sotto, nel senso che il peso ti schiaccia, oppure con quel supplemento di senso che è la parola, che tu ogni giorno ti sforzi di ascoltare, per così dire, ti equilibri. Questa risorsa di senso supplisce a quel deficit di senso che ti viene dato dalle esperienze tristi della vita, che possono essere esistenziali. Parliamo del lutto. Perdere il papà, perdere mamma, perdere il coniuge. Una bella botta. Ed è giusto che sia così. E non possiamo far finta che non sia così. Non possiamo rimuovere il lutto. Però, oppure, altri esempi, tra virgolette, di lutti, ti licenziano, ti danno un calcio in quel posto e succede. È la parola che tu ascolti, che ti aiuta, per così dire, se l'appiatto della bilancia va giù mostruosamente, per fortuna il peso che mette la parola riequilibra la bilancia e tu non esci matto. Perché c'è tanta gente che esce schizzata dalla vita e li vedete. dico una cosa che riguarda una persona, ma sono sicuro che non si offende se lo dico, perché è molto vero. L'Annalisa, quando è morto suo marito, il mio professore, una sua amica gli ha detto: vabbè, guarda, adesso non ti preoccupare, i pomeriggi vieni a giocare a buraco con noi. Ma possiamo dire un grandissimo va dove? Non mi ricordo più, ma forse voi ve lo ricordate. Perché questo è come la gente riempie i vuoti. Andando in palestra, e io sono un palestrato, come spero che si veda, per riempire il vuoto la gente fa un sacco di scemenze, ma sono riempitivi del vuoto. Allora, qual è il senso delle parole che oggi dice Gesù? E tu ti dici: sì, vabbè, ho capito, convertitevi, credete al Vangelo. Anche il mercoledì alle cene ripete, ti dice: convertiti, credi al Vangelo. Gesù ti dice: il tempo è compiuto. Cosa vuol dire che è compiuto? Che non ti manca niente e che non hai bisogno del vuoto per riempire la tua vita. Perché è Lui già presente. Questo è il convertirsi. Allora, noi abitualmente, siccome non siamo tanto entrati nell'esperienza di fede, quando uno non entra molto nell'esperienza di fede, in genere si ferma a quell'aspetto prodromico, Madonna che bella parola, mi è venuta così, che viene appena prima, cioè della fede, ma non c'entra un tubo con la fede, che è l'esperienza morale. Cioè, allora convertirsi significa, come aveva detto quello del film Mission, allora smetto di vendere schiavi, ed è vero, ma non occorreva essere mossi dallo Spirito Santo per capire che stavi facendo una porcata. E infatti Sant'Ignazio negli Esercizi Spirituali ci dice che il peccatore che passa di peccato mortale a peccato mortale non è lo spirito di consolazione che lo muove, che al contrario lo Spirito Santo lo rimode e non lo lascia pacifico, proprio perché la natura della sua anima è diversa dalla natura dello spirito buono per eccellenza, perché lui è un figlio di buona donna e le due nature cozzano tra di loro. Ma è sufficiente la ragione, che è la parte puramente naturale che più ci avvicina a Dio. Allora, stavamo dicendo, la conversione noi in genere pensiamo che sia una conversione morale. Allora, non è che non lo sia, ma in prima battuta non lo è. La primo significato di questa parola è: accorgiti che hai già tutto. Dove? Nella messa, nel Cristo morto e risorto, che ha addossato la nostra morte e che ci dona la sua vita, che si è fatto peccatore con i peccatori e di fatto ha portato i peccati di tutti, e se li ha portati lui non li devi portare più tu, perché lui ha ricevuto vita dal Padre suo, è lo Spirito che ti dona. Allora, convertitevi e credete al Vangelo significa dire, come dicono le mie parti, sveglia Baruchi, svegliati, apri gli occhi. Guarda che non devi andare a iscriverti a un corso di danza o andare a giocare a buraco, e non devi neanche trovartene un'altra o chissà cosa. Sono tutti riempitivi, al di là del fatto che siano cose lecite. Perché certo la rete peggiore che ci blocca è il peccato, ma io postulo di avere davanti delle persone che non farebbero mai volontariamente un peccato. Mi sbaglio? No. Luciano, dimmi che non mi sbaglio, dimmi che è così. Allora, effettivamente è così. Ma quello che ci frega, il nemico dell'umana natura, colui che è il padrone di tutti i lacci, di tutte le reti, ti frega con il peccato certamente, ma quella è una cosa che ha questo di buono: quando lo compi te ne accorgi. l'innominato, c'è tutto scritto, l'alta letteratura ce la mostra molto bene, la notte in cui non dorme è perché non gli passa più, perché dice ma insomma, ma qui tutti mi chiedono, io devo fare tutto quanto, ma perché per mostrare cosa, che comando io? Sì, certo, quella era la conversione. Però la conversione, prima di essere una conversione morale, è un aprire gli occhi. Guarda che in Gesù c'è già tutto quello di cui hai bisogno e perciò il tempo è compiuto. Compiuto vuol dire completato. Non devi mica completare la tua vita facendo le cose che abitualmente i nostri concittadini fanno per esorcizzare la solitudine, perché quello è il punto. Perché tu puoi fare tutto, puoi andare in palestra, puoi fare bodybuilding, puoi giocare a buraco, puoi andare a giocare a canasta, puoi fare quello che vuoi, tutte cose lecite. Ma se tu non sei in pace prima, tutte queste cose qua ti rincoglioniscono e basta. E probabilmente trovano anche un terreno già fertile prima. Perché dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Poi dicono che sono cattivo, ma non sono cattivo. Mi disegnano così. Ma insomma, quello che intendo dire, citazione cinematografica, come ricordate, come si chiamava quella che non mi ricordo più, non sono cattiva e mi disegnano così, ecco, la Jessica Rabbit, ecco, anche va bene, ha un vestito scintillante in fondo come lei, però il suo era rosso. Allora stavo dicendo, sapete che la vita è così. Allora, quali sono le nostre reti? Forse la nostra rete è la nostra vera difficoltà. Hai voglia di sentirselo dire, convertitevi, credete al Vangelo. Questo non è mica, non significa credere a un libro scritto e dire è vero, come io leggo un libro e dico ah, che bello sto libro, mi piace tanto. Credere al Vangelo significa credere che Gesù è vivente in mezzo ai suoi, nell'Eucaristia, e che quel pane vivente, to aton to zoon, bellissimo, è una traduzione migliore del pane vivo. Il pane vivente è come se noi avessimo un pane pulsante, un qualcosa di vivente, la sua vita, quella che il Padre gli ha dato dopo che è morto ed è stato schiacciato dai nostri peccati, e gliel'ha data perché lui la desse a noi. Bene, è questa vita che può essere un supplemento di vita. Nella mia vita è inevitabilmente segnata dalla morte. Mia, il peccato, le relazioni morte che vivo con gli altri, le mie desolazioni, le mie angosce, le mie ossessioni e anche degli altri. Allora capite che veramente noi possiamo vivere come se non vivessimo, ma non perché siamo in posizione zen. Noi viviamo pienamente, ma non schiavi di niente, né delle gioie che può offrire questo mondo, le abitiamo, non siamo degli stiliti. Siamo ben contenti quando la vita ci dà qualche gioia e cerchiamo di gustarla. E gustatele, perché ce n'è poche. Ma anche nel dolore, nella gioia non ci esaltiamo e nel dolore non ci deprimiamo, ma viviamo la gioia e il dolore. Possiamo avere tanti beni, possiamo averne pochi. Meglio averne tanti, sicuro. Però non è lì, non è da quello che dipende la tua vita. Perché se averne tanti, in linea di principio, genera in noi un certo delirio di onnipotenza. e da lì possono cominciare molti guai. Perciò la ricchezza in genere è un nemico non da poco della vita spirituale, perché come il cloro, se piantate una piantina in mezzo alla candeggina, difficilmente cresce, perché passa la figura di questo mondo, traduzione sballata, la scena di questo mondo, il gran teatro del mondo. Non so più in che film, non crediate che io abbia una cultura cinematografica, ne ho visti tre in tutta la mia vita, però insomma sono quelli. Non so più in che film c'era, sì, evidentemente era una specie di parabola del mondo, la famosa giostra, dove vedi tutti nella giostra, in fondo ognuno ha un suo ruolo, vedi la dama, vedi il cicisbeo, vedi l'avido di denaro, vedi il capitalista, vedi il poveraccio, vedi pure il prete, tutti quanti girano in questa musica, girano in tondo, cioè non vanno da nessuna parte, che mi sembra esattamente la vita che in genere vedo intorno a me. Una scena, una messa in scena. Noi non vogliamo essere attori che recitano un copione scritto da altri, ma vogliamo essere autori della nostra vita e della nostra libertà. Par di no, ma questo si attua credendo nel Vangelo. Perché il Signore non è venuto a toglierci niente, è venuto a darci tutto. E di qui capite che l'ultima rete, ce ne sarebbero tante altre, ma io adesso, se no domani mattina siamo ancora qua, e sapete che potrei farlo, è una minaccia. L'ultima rete possibile qual è? La paura. La paura di Dio. Cosa mi succede se... Perché in fondo... Il regno di Dio è vicino, quello che Gesù annuncia è il regno di Dio, non il mio. Se annunciasse il mio regno, io sarei molto contento. Non annuncia il regno di una parte di uomini contro un'altra parte di persone, non annuncia il regno dei credenti contro il regno degli atei, non annuncia il regno di Dio, non è la Chiesa, non è una teocrazia, non è la Chiesa che trionfa, come una volta si diceva. Il modo di trionfare della Chiesa è il sangue dei martiri, punto. Quello è il trionfo sul mondo, sul peccato e sulla morte. Non è che la Chiesa non trionfi. Trionfa in un modo un po' diverso da quello che noi pensiamo che significhi trionfo. Sono i santi il trionfo della Chiesa. E non ho mai conosciuto un santo che non sia stato piuttosto pestato dal mondo. Perché il mondo i santi non li vuole. Vuole gente come tutti, perché fanno meno problemi. Allora vedete, la paura di Dio. Ma se io cerco il regno di Dio, il regno mio doveva finire. Che poi, se volete, è la radice di tutti i peccati e di ogni peccato. Se io seguo Gesù, allora non devo seguire altro. Il regno di Dio è la sua sovranità in ogni cosa, per cui vengono tolti tutti i sovrani di questo mondo, e quando dico tutti, e se sono tolti i regni di questo mondo, cioè chi ti comanda, tu diventi libero. Come dice l'imitazione di Cristo, servire Deo est regnare. Però noi non lo pensiamo sotto sotto, neanche noi qui, tanto per essere chiari, perché in fondo, ma se io servo veramente Gesù Cristo, in qualcosa ci perdo. È la voce del nemico dell'umana natura, capitolo 3 di Genesi: no, non morirete affatto, anzi Dio sa che se mangiaste il frutto diventereste come lui. Quindi intanto è un ballista, la racconta, perché non è mica vero che morireste, e poi non vuole che siate come lui, è invidioso, vi vuole sotto. È un po' difficile smorzare questa parola, soltanto l'ascolto della parola di Gesù. Convertitevi, guarda, c'è già tutto, non manca niente nella tua vita. ma non manca niente nella tua vita così come è, anche se sei fin qui, non ti manca niente lo stesso. Solo che non devi cercarlo dove i tuoi amici, dove le signore dicono di cercarlo. Cercano sull'altare, cercano nella parola, cercano nell'intercessione della Madre di Dio e di tutti i santi che sono doni suoi. Allora veramente nulla ti manca. E questo ti libera dalla paura, cioè dalla paura di dirgli di sì. Cioè in fondo ti libera dal peccato. Noi viviamo in un già e non ancora. Credo che questo, tutti noi, lo credo sinceramente, credo che tutti noi abbiamo già incominciato a vivere questo. Non l'abbiamo ancora terminato. Ogni giorno. Cambia testa. Apri gli occhi. Non ti manca niente. È qui davanti a te. Questa parola che oggi ti do non è troppo alta per te, né troppo lontana da te. Non è in cielo perché tu dica chi salirà per noi in cielo. Non è in fondo al mare perché tu scende, perché tu dica chi scenderà in me, per me, per noi nell'abisso. È nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica.